Un saluto cordialissimo a tutti gli illustri presenti e un ringraziamento altrettanto cordiale agli organizzatori di questo appuntamento che costruisce e contribuisce a costruire un itinerario che si arricchisce di tanti appunto, elementi e contributi senza perdere di organicità, ma piuttosto dipanandola e articolandola progressivamente. Il titolo del mio intervento intende essere appunto Rosmini dopo il ritorno della religione, metafisica e democrazia e come appunto è stato già precedentemente detto, questo ritorno della religione costituisce non soltanto una realtà problematica, ma anche una realtà più che tragica e più che drammatica, compromettendo seriamente il senso della nostra sicurezza e il valore della nostra convivenza sociale e civile. L'articolazione del mio intervento sinteticamente può essere così espressa: senza vera altra metafisica alla quale la quarta fase intende contribuire, non ci può essere una vera democrazia, bensì processi giuridico-sociali cripto-idolatrici che illudono che la comunità sia democratica, mentre ciò che tramite la riduzione o la manipolazione del metafisico religioso viene impedito di esercitare in pienezza è proprio la libertà veramente etico-normativa del soggetto persona. Mentre ho scritto questo contributo, la sintesi relativa, non immaginavo che l'ermeneutica di questa mia affermazione potesse essere di commento a quanto è appunto capitato, cioè credo realmente ci troviamo di fronte ad una manipolazione del religioso, una manipolazione dell'elemento metafisico del religioso che impedisce di esercitare la libertà del soggetto, della persona, una libertà che ha una dimensione, una costitutività etico-normativa. Siamo veramente di fronte all'intenzione precisa di coniugare la manipolazione del religioso con non soltanto l'impedimento di un esercizio, ma la distruzione stessa della libertà, la distruzione stessa della sua possibilità e del suo esercizio. Perché ho scelto questo titolo, Rosmini, dopo il ritorno della religione? Perché credo che la caratterizzazione della quarta fase, tra le varie, sia proprio quella di voler, che osando titoli ascrivibili alla terza fase degli studi rosminiani, la attualità e inattualità di Rosmini. Il nostro obiettivo è proprio quello di non soltanto e non semplicemente fare una ricostruzione esegetico-ermeneutica dell'iter interno al pensiero stesso di Rosmini e interpretativo del pensiero di Rosmini successivamente alla sua produzione, ma il nostro intento è anche, ritengo proprio, quello di vedere in una duplice prospettiva come da un lato l'esito della contemporaneità nella quale ci troviamo è il frutto più o meno negativo, a seconda delle valutazioni, di non aver tenuto conto come si sarebbe potuto fare sia in ambito ecclesiale sia in ambito socio-civile del contributo del Roveretano. E dall'altro lato vedere come quelle diagnosi e quelle analisi che il Roveretano fece e che sono state lodevolissimamente portate avanti fino alla sua riabilitazione teologica e alla sua beatificazione al momento attuale, contribuiscono, possono contribuire ancora di più, ancora meglio, se debitamente interpretate e correttamente e applicate a uno sviluppo, a un progresso, a quello che è l'iter di quelle che Rosmini, ecco, il punto ulteriormente specificato nel quale intendo collocarmi, chiamava non soltanto la società domestica e la società civile, ma anche la società teocratica. E in questo senso ritengo che un passaggio chiave del mio intervento verta proprio sul rapporto che va non soltanto pertinentemente istruito, ma anche debitamente riarticolato tra il demos e il laos, proprio perché la società teocratica in Rosmini, che sta particolarmente a cuore nella sua dimensione liturgica, si veda in particolare quella piaga della Chiesa relativa proprio alla separazione tra il popolo e il presbitero nella celebrazione del pubblico culto, è veramente centrale proprio perché potremmo dire che per Rosmini non ci può essere demos se non c'è laos, e la riarticolazione del rapporto tra il laos e il demos è fondamentale oggi più che mai proprio in virtù del ritorno della religione. Siamo di fronte a una sfida che ha dei contorni, abbiamo visto, inimmaginabili, una sfida che va affrontata a partire da un duplice plesso tematico, il plesso tematico del rapporto tra verità e maggioranza e il plesso tematico tra libertà di coscienza e ethos universale, legge universale. Dunque, intendo affrontare il plesso tematico del rapporto tra verità e maggioranza e il plesso tematico del rapporto tra libertà di coscienza e legge universale a partire da questa prospettiva di fondo, cioè il fatto che il religioso si colloca nel punto di intersezione tra il politico e il metafisico. Ci sono configurazioni rituali, come in un certo senso anche una certa corrente di matrice francese intende sottolineare, ci sono delle configurazioni rituali anche nei processi democratici, nei meccanismi, nelle pratiche giuridico-parlamentari. Sono configurazioni rituali che esigono per la loro stessa laicità di precisare ciò che costituisce il rapporto tra il politico e il metafisico. Il rapporto tra il politico e il metafisico, in base all'indicazione di questa sezione relativa al rapporto tra metafisica e la democrazia, il rapporto tra il politico e il metafisico ha in questi autori che intendo considerare ha una questione sottesa che è appunto la questione del soggetto. La questione del soggetto è sottesa sia in Vattimo, sia in Habermas, sia in Skinner. E l'ermeneutica che qui si intende proporre è quella di interpretare il soggetto a partire dal riconoscimento del principio religioso come elemento costitutivo e fondativo dell'identità del soggetto. Rosminianamente potremmo dire che l'elemento costitutivo del soggetto, che è la costitutività del religioso per il soggetto stesso, è l'essere morale ed è l'essere morale ricavato in particolare nel mostrare come l'ontologico della libertà è originariamente etico in virtù del suo statuto originariamente affettivo. Che cosa intendo dire nel momento in cui affermo questo? Intendo specificare che per Rosmini la libertà del soggetto ha la sua valenza ontologica precisamente nel momento in cui riconosce l'originariamente etico. E l'originariamente etico è per Rosmini il principio ontologico della libertà. Ora, in questi giorni viene dato alle stampe, viene pubblicato e divulgato un testo di un autore, Trendelenburg, che riflette sulla storia del termine persona e elabora questa riflessione sul termine persona a partire dalla definizione che ne dà Kant. Ora, nel suo dialogo, io non sto qui a fornire le citazioni che si troveranno nel testo che verrà poi consegnato. Ora, Rosmini nel suo dialogo con Kant precisa e sottolinea che esiste una precisa differenza tra il termine soggetto e il termine persona. Il termine persona è differente dal termine soggetto per, possiamo precisare in questi termini, per il suo costitutivo che è la libertà. Il suo costitutivo che è la libertà e per Rosmini, contrariamente da quello che una certa parte della tradizione moderna ha smarrito, il termine persona in direzione antropologica è inscindibile dalla sua connotazione teologica. È proprio l'aver smarrito, come già anche in altre conferenze e relazioni della cattedra Rosmini è stato mostrato, è proprio l'aver smarrito il rapporto, il rimando, la differenza anche tra soggetto e persona, ciò che ha portato da un lato alla secolarizzazione e ciò che dall'altro lato ha portato ad una estraneità del religioso alla vita sociale, alla vita pubblica. Ora, ecco in che senso vogliamo proporre il confronto tra Rosmini, Vattimo, Habermas e Skinner. Vogliamo proporre questo confronto a partire da questa chiarificazione, cioè dalla precisazione che nel momento in cui io voglio impostare correttamente il rapporto tra il politico e il metafisico, non posso prescindere dal religioso. E tuttavia, se il religioso come orizzonte trascendentale del soggetto non viene precisato proprio nel rapporto tra il soggetto e la libertà, nella specificazione che la speculazione di Rosmini offre rispetto al termine di persona, io avrò un ritorno della religione che può andare in tre direzioni. Il ritorno della religione, come accennavo, in una reiterazione del secolare e del secolarismo e del secolarizzato, il ritorno del religioso in termini di una estraneità al sociale e al politico, oppure il ritorno del religioso non soltanto come antimetafisico, ma anche come antidemocratico. Quindi, se voglio impostare, se si vuole impostare correttamente il rapporto tra il religioso con la dimensione metafisica e la dimensione politica del soggetto, occorre che io abbia ben chiara la distinzione e il rimando che esiste tra il soggetto e la persona, perché se non specifico, non preciso tutto questo, quello che si verifica è un'errata concezione della libertà e l'errata concezione della libertà porta ad un'errata concezione della democrazia, a un'illusione che ci sia democrazia quando in realtà democrazia non c'è, a un'illusione che ci sia la verità quando in realtà la verità non è ciò che configura la libertà, ma il prodotto di una libertà che non è più libertà e dunque neanche la verità sarà più verità. E dunque i due plessi tematici, per passare poi a considerare brevemente il confronto con gli autori citati, i due plessi tematici che ho enunciato, cioè verità e maggioranza, libertà di coscienza e legge universale, vanno, se ha la sua consistenza quanto da me precedentemente delineato, hanno la loro svolgibilità, il loro svolgimento, proprio nel fatto che il criterio del rapporto tra la verità e la maggioranza è costituito da una concezione corretta della libertà. Così come il rapporto tra la libertà di coscienza e la legge universale è impostato e si può svolgere in modo realmente democratico nella misura in cui viene posta in evidenza la efficacia della teoresi rosminiana relativa all'essere morale, cioè verità in maggioranza da una parte, libertà di coscienza e legge universale dall'altra, resteranno sempre delle antinomie, resteranno sempre delle questioni irrisolte se non c'è un approccio antropologico che sia corrispondente alla verità della persona, alla verità del soggetto. Ora, è proprio su questo approccio che imposterei il confronto con Vattimo. Vattimo parla della ermeneutica della secolarizzazione come inveramento del cristianesimo, mettendo in luce l'esigenza del legame sociale come intrinseca, irrinunciabile propensione alla trascendenza. Tuttavia, ecco, possiamo affermare che l'impostazione di un'ermeneutica della secolarizzazione come inveramento del cristianesimo si presta alla affermazione che è la maggioranza a fare la verità. Così come questa ermeneutica della secolarizzazione si presta all'affermazione che è la libertà di coscienza intesa come libero arbitrio a determinare ciò che non si può più chiamare come legge universale, ma che di fatto fa la funzione sociologica di ethos, cioè di comportamento e di norma di comportamento. Dunque, che cosa Rosmini, dopo il ritorno della religione, può farci dire a Vattimo? Può farci dire che ciò che va distinto e articolato è proprio il rapporto tra il demos e il laos, cioè il fatto che non posso far diventare la democrazia una religione, che non posso far diventare la religione una democrazia. Su questa seconda affermazione siamo tutti evidentemente d'accordo, anche perché vediamo gli esiti nefasti di una religione che voglia sostituirsi totalmente a qualsiasi altra forma di legame sociale. Ma ecco, siamo forse più scoperti nel riuscire a distinguere e a riarticolare il rapporto tra la religione e la democrazia, come se la religione, per poter essere rispettosa della democrazia, deve rinunciare in parte a se stessa. E la democrazia, se vuole essere veramente tale, deve saper fare i conti con la religione per neutralizzarne il più possibile gli effetti nefasti. È questo tipo di cortocircuito, di aporia, che va con Rosmini chiarita e superata. Cioè va specificato che esiste una trascendenza metasecolare, che la trascendenza non è semplicemente un momento di un processo che è quello della secolarizzazione. La concezione teologica che va correlata con questa riflessione sul politico è quella che riguarda il rapporto tra il kerygma e la kenosi. In altri termini, ciò che accade nella visione sociopolitica del cristianesimo come inveramento nella secolarizzazione di tutto ciò che appartiene al religioso è un'errata concezione del rapporto tra la kenosi trinitaria e la kenosi, direbbe sia Rahner sia Balthasar, dell'incarnazione della Trinità economica, perché non possiamo dire che la kenosi, così come viene concepita da Vattimo, sia correttamente interpretativa del kerygma, e non possiamo dire che la kenosi, senza il principio di non contraddizione, ci preservi dall'errore teoretico di introdurre il divenire in Dio. Ora, si vede bene come il rapporto tra il religioso, il metafisico e il politico, almeno spero che si veda bene, ecco, è da riarticolare in modo radicalmente diverso, tenendo presente che il religioso espresso nella sua specificità, è chiaro che io qui per religioso intendo il rivelato a partire dal passaggio che si può fare tra e si deve fare tra la metafisica come teologia razionale e la teologia fondamentale come teologia filosofica. Salto tutti questi passaggi che dovrebbero vedermi illustrare il rapporto tra la filosofia della religione e la teologia filosofica come parte diciamo del sapere speculativo metafisico e invece quella teologia filosofica che si produce a partire dalla teologia fondamentale e dalla riflessione sul dato rivelato appunto dell'evento cristologico. Non si può fare tutto anche perché il tempo è tiranno. In ogni caso, diciamo, la debolezza non tanto del pensiero debole, ma della risposta metafisica al pensiero debole può essere individuata anche in questo aspetto, cioè nell'aver sottodimensionato la portata dell'antropologico nel confronto tra la verità dell'assoluto e la dimensione storico-sociale dei processi democratici. In altri termini, qui accenno solo la cosa indicando la questione e certamente non svolgendola, sicuramente la metafisica di Rosmini può essere messa a confronto con la metafisica dell'esperienza e con la metafisica della partecipazione. Dobbiamo dire tuttavia che in un certo senso è di più. E dunque è proprio nella difficoltà di elaborare una risposta pervasiva al pensiero debole di Gianni Vattimo che siamo rimandati a considerare, in un confronto tra la metafisica dell'esperienza, la metafisica della partecipazione, la metafisica di Rosmini, quel quid che deriva proprio dalla riflessione che Rosmini offre sulla persona per dare una risposta pervasiva al pensiero debole di Gianni Vattimo. Ancora, a proposito del confronto con Habermas, occorre mostrare l'esigenza e l'evidenza di un fondamento ulteriore alla libertà antropologica, fondamento ulteriore alla libertà antropologica e non oltrepassabile. E qui, diciamo, sullo sfondo c'è tutta la questione hegeliana, cioè la questione se il religioso e la religione è la parte, oltre all'arte, di quel processo tesi, antitesi, sintesi che porta allo spirito assoluto, oppure se il religioso è esteriore all'assoluto metafisico e non soltanto interiore all'assoluto metafisico, cioè se il religioso è criterio di orientamento e garanzia di riconfigurazione del rapporto tra la maggioranza e la verità, in quanto determinazione linguistico-ontologica del potere della verità che è la libertà. Infatti la libertà è ingannata nel momento in cui si illude che è il potere a fare la verità. C'è questo snodo fondamentale che va chiarito e che è, qui c'è Foucault certamente sullo sfondo che è già emerso in altri cenacoli, in altri videocorsi, in altre conferenze, è proprio il tema cruciale di considerare il rapporto tra il religioso e l'assoluto metafisico. Qui anche soltanto su questo punto sono costretto ai rimandi. Il confronto tra, nella teosofia, Rosmini ed Hegel è un confronto di straordinaria portata, perché Rosmini mette in evidenza, lo dico con queste parole, ecco, che il rapporto tra il religioso e l'assoluto metafisico non è soltanto quello di un'appartenenza del religioso all'assoluto metafisico, ma anche di un'eccedenza del religioso all'assoluto metafisico. Quindi è chiaro che questo Rosmini lo elabora sempre tenendo a confronto l'antropologia soprannaturale con l'antropologia in servizio della scienza morale, e dunque evidenzia come l'antropologico si compie certamente nella dimensione storica della libertà, ma l'antropologico si compie anche nella dimensione soprannaturale della Trinità. E qui ritorna sullo sfondo l'intreccio del rapporto tra la società civile, la società domestica e la società teocratica. E come per Rosmini la sua visione ecclesiologica delle cinque piaghe non è semplicemente una visione storico-politica, ma è una visione mistico-soprannaturale, dove c'è una distinzione non ascrivibile a un quadro ontologista e panteista, ma dove c'è anche una chiarezza che supera ante litteram il duplex ordo dell'estrinsecismo della grazia. Dunque, voglio dire questo, che l'estrinsecità, meglio l'esteriorità del religioso all'assoluto metafisico è il principio ontologico della libertà antropologica. E quindi il confronto con Habermas non può essere fatto senza questa precisazione e senza questo quadro di riferimento. La libertà come fondamento della democrazia è realmente tale nella misura in cui il cimento, il confronto con l'assoluto non lascia in un limbo indisgiunto e indisgiungibile il metafisico dal religioso. Terzo ed ultimo punto, il pensiero, il confronto con il pensiero di Skinner, in merito al quale è recentemente uscita una pubblicazione per la divulgazione del suo pensiero nel nostro contesto italiano. Ecco, è presto detto. La storia, il linguaggio, l'interpretazione presuppongono e rimandano al religioso, la demitizzazione del quale non è solo parte del processo dell'inveramento del religioso medesimo, ma percezione e riconoscimento della verità della sua irriducibile trascendenza, la quale sola genera la libertà dell'individuo, il quale non è tale se non soggetto persona e della comunità, della collettività. In altri termini, la prospettiva che elabora Skinner, che intende confrontarsi distanziandosi, ma anche percorrere per proprie finalità il dialogo con l'ermeneutica, ecco, ci deve portare a cogliere ed articolare il rapporto tra l'assoluto e la storia, tra il contingente e l'eterno, in modo tale che nessuno di questi due elementi venga ridotto all'altro oppure venga determinato come completamente estraneo l'uno all'altro. Perché di fronte a questo ci troviamo, ad una considerazione analitica della storia, ad una considerazione analitica del linguaggio, ad una interpretazione della storia e del linguaggio, dove da un lato c'è il rigore della scientificità della ricerca e la chiarezza dei termini e delle loro, tra le varie parti, articolazioni. Dall'altra parte, tuttavia, si rischia di eliminare tout court la questione della trascendenza, cioè si rischia in termini diversi rispetto all'operazione di Vattimo, si rischia di fare del religioso una componente della storia, una componente del linguaggio e un criterio interpretativo, ma in questo modo ciò che viene a mancare, ciò che viene a perdersi è precisamente il fatto che è la persona nella sua struttura ontologico-metafisica l'autore, l'autrice della storia, del linguaggio e dell'interpretazione. Quindi non possiamo fare della persona il prodotto della storia, il prodotto del linguaggio, il prodotto dell'interpretazione, e non possiamo fare neanche della storia, del linguaggio e dell'interpretazione gli unici strumenti che ci permettono di dire qualcosa rispetto alla persona stessa. Quanto piuttosto è vero il contrario, cioè che è proprio la persona che fa la storia, è proprio la persona che crea il linguaggio, proprio la persona che determina il modo corretto dell'interpretazione. Per concludere questo punto su Skinner e poi passare alla conclusione generale, ciò che va salvaguardato è proprio questo fatto che non deve essere la storia, il linguaggio e l'interpretazione a condurre all'evaporazione della persona, e dall'altro lato non può essere una riflessione metafisica veramente tale quella che non tenga conto di queste dimensioni come dimensioni che hanno leggi proprie, che hanno strutture, che hanno caratteristiche proprie. La storia ha le sue strutture, le sue leggi, le sue caratteristiche, il linguaggio ha le sue strutture, le sue leggi, le sue caratteristiche, così come anche l'interpretazione. Ripeto, non occorre sovrapporre le due cose, ma neanche rendere l'una estranea all'altra. Ora, per concludere, Rosmini, dopo il ritorno della religione, permette di determinare il rapporto tra la metafisica e la democrazia in un modo, per certi versi, nuovo, per altri versi, coerente con il percorso dell'Occidente, con il percorso storico-teoretico dell'Occidente, proprio perché mette a tema il religioso con la persona in quanto forma eminente del soggetto. Rosmini, dopo il ritorno della religione, ci può portare a ripensare il rapporto tra la verità e la maggioranza, nella misura in cui la maggioranza del demos non diventa una forma di assolutismo che non considera la democraticità e il valore pubblico del Laos. Rosmini, dopo il ritorno della religione, ci può aiutare a riconsiderare il rapporto tra la libertà di coscienza e la legge universale, perché ci aiuta a cogliere il nesso originario che è implicato tra la libertà come espressione eminente della persona e la legge universale come fondamento ontologico del suo stesso essere.